Di nuovo buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione a questo appuntamento settimanale con il Centro Studi Biblici per il commento al Vangelo della domenica. Penso che mi state vedendo, qualcuno mi può dare il via? Si vede? Io non mi sono riuscito a collegare con l'altro computer. Se qualcuno mi dice che va tutto bene l'audio, vai, ok, perfetto. Grazie. Allora, ok, tutti, ok, grazie. Allora, di nuovo benvenuti e ben rivisti e ben risentiti. Siamo contenti di poter mantenere questo appuntamento settimanale con il commento al Vangelo. In questa domenica di Pasqua, la terza, leggiamo il testo di Luca, Luca 24, 35-48. È un testo un po' difficile, perché ancora una volta constatiamo come l'Evangelista ha voluto spiegare la difficoltà dei primi discepoli di Gesù per accettare e riconoscere la vittoria della vita sulla morte. Allora, è un testo un po', leggiamo alcune delle prime battute e poi commentiamo. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ecco, vedete la difficoltà che presenta Luca. Quando noi leggiamo i racconti della risurrezione, quello che constatiamo in questi racconti è che non c'è mai una versione unica per esprimere l'esperienza che hanno fatto i discepoli di Gesù della sua risurrezione. Ogni evangelista lo presenta un po' a modo suo. Ciò significa che non possiamo prendere mai questi racconti alla lettera. Non possiamo prenderli come testi, fra virgolette, storici, ma sempre come riflessioni teologiche. Cioè, gli evangelisti vogliono farci comprendere, da una parte, il trionfo della vita sulla morte, ma dall'altra parte, la difficoltà che i primi discepoli hanno avuto a riconoscere tale trionfo. Allora, l'evangelista si deve un po' barcamenare nel vedere in che modo, nel dimostrare in che modo Gesù si è fatto riconoscere, perché la caratteristica di questi racconti della risurrezione, tipico dei quattro evangelisti, che quando Gesù si presenta come risorto, non lo riconoscono, fanno fatica a identificarlo come il loro Signore. Perché questo? Se noi prendessimo il testo alla lettera e parlassimo di una semplice apparizione, se Gesù fosse apparso come magari noi ci immaginiamo, come mai i discepoli non lo riconoscono? In questo caso, dice Luca, credevano di vedere un fantasma. Ed erano sconvolti e pieni di paura. Ciò significa che Luca, in questo testo, vuole farci riflettere su questa difficoltà, ma anche su possiamo dire, un atteggiamento da parte della comunità cristiana, che consiste non soltanto nell'avere paura della morte. Questo era il Vangelo di domenica scorsa, che i discepoli erano chiusi con le porte sprangate, chiuse con i chiavistelli per paura dei giudei. Non soltanto si ha paura della morte, ma in questo caso, come leggiamo il Vangelo di questa domenica, si ha anche paura della vita. Quando Gesù si manifesta con la sua vittoria, pensano di vedere una specie di cadavere rianimato, un fantasma, uno zombie. E questo è curioso che i discepoli hanno questa paura anche di quello che è vivo, come per dire che la comunità ancora deve metabolizzare quello che è stato veramente la vittoria di Gesù sulla morte. Perché è vero che loro hanno visto il loro Signore morire come il peggiore dei delinquenti, inchiodato alla croce, ma riconoscerlo adesso come risorto, come vittorioso, significa che non c'è un'altra strada per raggiungere questa vittoria se non attraverso il dono di se stessi. Quindi forse questa è la paura che hanno anche i discepoli, di accettare che per essere come Gesù, persone vittoriose, devono essere capaci di dare la vita per gli altri, devono essere pronti a spezzare la propria vita per il bene degli altri. Allora Luca presenta questa difficoltà. Avete sentito che i discepoli di Emmaus sono arrivati dagli altri discepoli, quelli che lungo la via lo avevano riconosciuto, ma nonostante hanno dato la loro testimonianza, il resto del gruppo, quando Gesù si presenta in mezzo a loro con questo augurio di pace, pace a voi, non lo riconoscono. Per cui la risurrezione non consiste in che uno mi dica Gesù è risorto e io ci devo credere alle sue parole. Non consiste in questo la risurrezione. Devo essere io a sperimentare questa vittoria della vita sulla morte anche dentro me stesso. Finché io non sento questa esperienza dentro di me, non posso dire che il Signore è risorto, anche se lo dico nel credo, o lo dico a parole, o lo dicono gli altri, ma sono sempre parole. Bisogna che la comunità, che il discepolo, il credente, faccia un'esperienza personale della risurrezione di Gesù. E adesso Luca ci spiega in che maniera si può fare questa esperienza personale. Prima di tutto bisogna perdere il miedo alla la paura della morte, e poi anche la paura della vita, cioè non avere nessuna paura anche ad amare, a dare la vita per il bene degli altri. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate un fantasma, non a carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Gesù vuole rassicurare la sua comunità, perché anche il problema che c'ha questo gruppo è un problema che ha a che fare con l'identità di Gesù. Che cosa questi hanno capito di Gesù? Forse ancora non hanno capito neanche dopo la morte la sua ricchezza umana, la sua grandezza come persona. Allora Gesù vuole chiarire questi dubbi. Perché avete dubbi? Loro pensano di vedere un spettro, loro non possono assolutamente riconoscere in questa persona che si manifesta il Cristo risorto, e dubitano anche perché sicuramente neanche prima della sua morte avevano, della morte di Gesù, questi discepoli avevano un'idea chiara sulla sua identità. Allora Gesù vuole dimostrare che la morte non ha cancellato i segni della sua persona, che lui non è un spettro, non un fantasma, ma che è sempre la stessa persona che loro hanno conosciuto mentre hanno camminato per la Galilea, sono scesi a Gerusalemme, hanno partecipato della vita di questo personaggio. Gesù mostra i segni della sua passione, le mani e i piedi, e chiede di essere toccato e di essere guardato. Dice: perché un spettro non ha questi segni, un essere che di per sé è irreale, non ha nulla che dimostri la sua identità. Luca sta giocando con un registro che, attenzione, non va mai preso alla lettera, ma Luca sta giocando o sta presentando un registro teologico. È vero che non si può toccare il risorto e non lo si può neanche vedere con gli occhi fisici. È tutto un registro, possiamo dire, una strategia letteraria dell'evangelista per farci capire come questa comunità si è liberata da quella cecità che avevano per accettare e riconoscere la vittoria di Gesù sulla morte, la vittoria del risorto. E continua il testo: ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Ecco, anche questo può sembrare un gesto del tutto strano, che Gesù risorto deve mangiare. E noi sappiamo che nella vita che supera la morte, la vita della risurrezione, non c'è più bisogno di nutrirsi. Anche questo è un registro letterario dell'autore per farci capire la cosa più importante di Gesù, della sua identità. Gesù nella sua vita ha amato stare sempre a tavola con gli altri. Quindi la morte non ha cancellato questo amore di Gesù per la vita e per stare bene con gli altri a tavola. Quindi il fatto di chiedere da mangiare non è che Gesù abbia veramente mangiato, questo fa parte appunto già della teologia dell'autore, non fa parte della storia certamente. Ma l'autore sta dicendo: quel Gesù che noi abbiamo conosciuto vedendolo seduto a tavola, partecipando ai nostri pranzi, alle nostre cene, questo aspetto che tra l'altro in Luca, nell'Evangelista Luca, è quello che più viene messo in risalto. Luca è l'autore che più parla dei pranzi di Gesù, di un Gesù che ama stare a tavola con gli altri per condividere o magari per dibattere o per stare insieme. Allora, questo è un altro aspetto importante per poter capire Gesù risorto, quando siamo capaci di metterci a tavola, a condividere la vita. Quindi il primo segno che Gesù ha dato sono stati le ferite delle sue mani e dei suoi piedi. Se noi siamo capaci di amare senza paura, se noi siamo capaci anche di mostrare questi segni, vuol dire che già siamo in questa dimensione del risorto. Se noi siamo capaci anche di sederci a tavola e mantenere questa convivialità, questa volontà di condividere e di gustarci insieme la vita con gli altri, siamo nella dimensione del risorto. E aggiunge ancora, poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Non basta soltanto il fatto del mangiare o d'aver augurato la pace, ma anche Gesù adesso sta spiegando le sue parole, ma le parole che prima di lui parlavano di lui, le parole della scrittura. Vedete, Luca ci sta presentando un quadro dell'Eucaristia. Di questo si tratta, ed è così che noi possiamo fare anche dopo 2000 anni esperienza del risorto. L'Eucaristia è una cena. L'Eucaristia è il momento in cui noi ascoltiamo la parola di Gesù, ma l'Eucaristia è il momento in cui noi rafforziamo i nostri vincoli di pace. Anche noi ci auguriamo la pace, anche noi ci impegniamo per mantenere viva sempre questa volontà di bene nei confronti dell'altro. Allora, Luca sta dicendo, soltanto quando noi viviamo l'Eucaristia come discepoli del Signore, ripetendo i suoi gesti, e vivendo con le scelte che Gesù ha vissuto, allora noi possiamo fare esperienza del risorto. In che modo? Che non abbiamo paura della morte, possiamo dire che la morte non può cancellare tutto questo, non può interrompere tutto questo, e soprattutto non abbiamo paura della vita, non abbiamo paura di amare, di condividere, non abbiamo paura anche di spezzare noi stessi per il bene degli altri. Allora questo è il discorso che a Luca interessa. Una comunità che ha dovuto fare un cammino, come che si parla qui, lungo la via, fino ad arrivare a questa consapevolezza, ma questo cammino è stato sempre sostenuto dalla celebrazione eucaristica. È stato attraverso questo ripetere i gesti di Gesù durante la cena che i discepoli piano piano si sono liberati da questa cecità e l'hanno riconosciuto come risorto. Ma non basta soltanto celebrare l'Eucaristia per fare esperienza del risorto, bisogna anche poi lanciarsi alla missione per far conoscere a tutti la ricchezza di questa esperienza. Allora, finisce il testo, aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Non basta soltanto celebrare l'Eucaristia per fare esperienza della risurrezione, bisogna poi che ciascuno di noi, che ciascun discepolo, si lanci alla missione come? Presentando questa qualità di amore. Ma, dice Gesù, a partire da Gerusalemme, dal luogo dove Gesù è stato condannato a morte come il peggiore dei delinquenti. Quindi vivere l'amore del risorto, vivere la parola di Gesù con la vita che comunica, significa già mettere alle scoperto tutte quelle altre parole che sono contrarie alla vita, a cominciare da Gerusalemme, il luogo dell'istituzione, che con più violenza si è chiusa questa vita. Quindi i discepoli denunciano non mediante le accuse, ma mediante la testimonianza dell'amore che stanno vivendo, denunciano qualunque sistema che si chiuda alla dignità e alla libertà umana. Quindi questo è diciamo, lo scopo ultimo di sentire Gesù risorto, che possiamo essere come lui, persone che portano buone notizie e che sanno anche aprire alternative di pace, di dignità e di giustizia lì dove tutto questo manca ancora. Per cui si testimonia l'amore, si testimonia la vita, ma anche invitando, dice il Vangelo, alla conversione, cioè al cambiamento, a non aderire a sistemi che possano nuocere alla vita dell'essere umano, a non essere complici di quanti su questa vita manifestano il dominio, l'abuso, la prepotenza, e da questa conversione sentirsi liberati da qualunque peso, da qualunque situazione del passato che impedisse la crescita umana, il perdono dei peccati. Quindi la risurrezione di Gesù è questo, è fare esperienza attraverso l'Eucaristia di una vita che supera la morte. E questa esperienza è per tutti noi possibile, solo che noi ancora oggi facciamo fatica, come i primi discepoli, a entrare in questa dimensione. Noi diciamo sempre che crediamo nella risurrezione, però non viviamo questo che crediamo, tanto è che le nostre eucaristie non esprimono questa forza vitale, perché il problema è tutto lì. Finché noi non faremo dell'eucaristia come una specie di sorgente, di luogo dove la vita si spande con tutta la sua forza, non potremo dire che abbiamo fatto esperienza del Cristo risorto, abbiamo visto le sue piaghe, abbiamo mangiato con lui, o lui ci ha spiegato le scritture, o ha aperto la nostra mente alle scritture, come ha fatto con i primi discepoli. Grazie del vostro ascolto, e adesso possiamo lasciare anche tempo alle vostre domande. Non mi chiedete del fantasma, perché è una cosa piuttosto complessa, parliamo di cose più belle, va bene? Ok? Benissimo. Ciao. Bene. Allora, Antonio da Roma, sì, a volte quando non otteniamo qualcosa ci è difficile riconoscere la vita, poi magari la riconosciamo dopo quando successivamente ci rendiamo conto di averla ottenuta e rivelata una cosa. Non seguo il tuo ragionamento, Antonio, non so se stavi rispondendo a qualcuno di prima che ti aveva detto qualcosa. Comunque, noi non dobbiamo, diciamo, vivere con questa mentalità un po' troppo, possiamo dire, mercantilista per ottenere qualcosa. Dobbiamo sempre vivere per dare vita agli altri, già così abbiamo il massimo per noi. Quindi, in questo senso, penso che ci possiamo inserire in questo, episodio anche noi della risurrezione. Allora, se ci sono delle domande, non so se questa era una riflessione di Antonio che stava facendo a qualcuno che l'aveva interpellato precedentemente. Allora, Lucia di Brescia, Gesù, tutto il contrario delle apparizioni della Madonna, nessuno ha paura, non si aprono agli altri, ma si chiudono i gruppi di preghiera e digiuni. Ma infatti, Lucia, noi se prendiamo il Vangelo, tante altre storie che sono poi sorte cadono da sole. Tutta questa storia di veggenti, messaggi, apparizioni, è perché si è ignorata la fonte, la sorgente, che è Gesù con la sua parola. Io non sono contrario, non posso dire che una persona non abbia un'esperienza profonda del divino, spirituale, e possa sentire che anche la Madonna gli parla, per carità. Però queste cose sono estremamente personali, una se le tiene per sé, non va in giro ad annunciarle per fare subito tutto quello che si crea attorno a questi personaggi, trascurando poi la buona notizia, trascurando anche la centralità che Gesù deve avere nella nostra vita. E poi quello che noi non possiamo tollerare è che la Madonna dica delle cose contrarie a suo figlio. Questo è uno scandalo e questo è veramente un abuso anche nei confronti della Madonna. Per cui se si sente un messaggio della Madonna che sia che non coincide con la parola di Gesù, questo non viene né dalla Madonna né da nessuno che abbia, diciamo, un buon senso, qualcosa giusto da dire. Però su questo argomento non mi voglio riscaldare perché parliamo più della risurrezione, che è la cosa più importante, ma certamente i Vangeli già ci spiegano in che modo fare esperienza della risurrezione. Non c'è bisogno di apparizioni, c'è bisogno di vivere l'Eucaristia per fare esperienza del risorto. Allora, i segni nelle mani sono serviti per fare in modo che venisse riconosciuto, senza quelli avrebbero esitato a riconoscerlo. Ma cioè, è una maniera che Luca ci presenta, letteraria, per dire come finalmente i discepoli, vedendo questo uomo morire in croce e facendo anche tutta una serie di riflessione su questa morte, e sentendo che questo uomo ha continuato a volerli bene, loro hanno capito che Gesù aveva superato queste barriere della morte. E certamente i segni dei chiodi sono i segni dell'amore, che non poteva essere più cancellato. Allora, se veramente loro hanno avuto un'esperienza profonda del risorto, questo non riusciremo mai a rintracciarlo dai testi, se non attraverso la testimonianza degli evangelisti. Ecco, sicuramente loro hanno capito che Gesù lo si riconosce con i segni dei chiodi nelle mani, come colui che ha dato la vita. Il risorto è colui che vince la morte dando la vita per amore. Giovanni da Procida, una considerazione. I discepoli che avevano Gesù vicino hanno avuto difficoltà a somigliarli, pensa Pietro. Per noi allora è ancora più difficile, ma Giovanni, non più difficile, è comunque è un impegno, cioè i discepoli erano molto legati alla loro mentalità. Perché non riconoscono Gesù all'inizio? Perché loro hanno ancora questa visione di un Messia che deve essere un Messia di potere, un Messia trionfante. La morte di Gesù ha buttato per aria questi sogni di grandezza. Quindi, anche dopo la morte, come possono riconoscere un Gesù che non si manifesta in maniera così grandiloquente e potente? Forse questo l'avrebbe servito di più. Invece, Gesù no, si manifesta sempre con i segni della passione. E questo che a loro fa fatica ad accettare. Perché se loro credono a questi segni, a questa manifestazione, loro sanno che l'unico cammino per raggiungere la vita è quello che Gesù ci ha insegnato, di dare la vita per gli altri. Il problema è tutto lì, Giovanni, che noi avremmo voluto un'altra apparizione di un Gesù potente nella gloria con i troni, con trombe, con chissà che cosa, perché allora questa è un'idea che ci attira di più. Invece no, riconoscerlo con le piaghe dei chiodi, con queste ferite, vuol dire che non c'è un'altra strada per raggiungere la vita se non attraverso il dono di se stesso, la vita che si comunica agli altri. Antonio da Roma, non so, mi sono saltato qui qualcosa, un attimo. Giovanni da Procida, Franco, felice di ascoltarti, questa è già risurrezione. Grazie Franco. Giustissimo, sono cose che si tengono per sé. Bravo Riccardo, una bussola. Valentini, il problema non è che quasi tutti chiedono che la risurrezione sarà alla fine quando tutti saranno morti, ma c'è un'espressione molto bella di Alberto che dice: i morti non risorgono, i vivi non muoiono. Cioè, chi ha la vita non fa esperienza della morte. Non deve aspettare una risurrezione alla fine dei tempi. Questa è un'altra espressione che è entrata nel nostro linguaggio, che non ha a che fare con la novità di Gesù. Gesù parla sempre al presente. Chi crede in me ha la vita già da questo momento. E chi dà adesione alla sua persona non fa l'esperienza della morte. Quindi la morte fisica non cancellerà, non interromperà questa sua crescita. Che poi noi vogliamo dire che alla fine dei tempi ci sarà una specie di ricongiungimento del Signore con tutte le creature. Benissimo, questo nessuno possiamo affermarlo tranquillamente. Ma noi che aspettiamo una risurrezione e dobbiamo fare una specie di sala di attesa affinché questa risurrezione avvenga. Siamo già risorti, dice anche Paolo, dal momento che abbiamo dato adesione a Gesù, la morte non ha alcun potere su di noi. Valentin, Amaro Carvaglio, Riccardo, perché tanta differenza tra gli evangelisti nei racconti della risurrezione? Ecco, questa è una bella domanda, Amaro. Perché ogni evangelista ha voluto presentare a modo suo questa esperienza fondamentale? Perché ogni evangelista ha visto la difficoltà che le comunità, le prime comunità o i primi discepoli hanno avuto per accettare e riconoscere questa vittoria della vita sulla morte. Allora, Marco lo fa in una maniera, Matteo lo fa in un'altra, Luca in un'altra e Giovanni in un'altra. Ma tutte coincidono su alcuni elementi: la difficoltà a riconoscere Gesù, Gesù che si presenta augurando la pace, Gesù che invia i discepoli alla missione, Gesù che apre anche la loro mente per capire che la vita supera la morte. Cioè, diciamo che nel contenuto i quattro racconti della risurrezione coincidono, nel modo di esprimerlo sono diversi. Perché? Perché ogni evangelista ha voluto aiutare la sua comunità a superare questo ostacolo. E allora non dobbiamo mai leggere, ripeto, questi testi alla lettera, ma dobbiamo leggerli sempre come una riflessione teologica, perché se fossero testi da prendere alla lettera, non si capisce perché i quattro evangelisti non dicono la stessa cosa, non concordano su questa apparizione dove, quando, per Matteo appare in Galilea, per Luca appare a Gerusalemme. Per Marco le donne scappano via dalla paura, non dicono niente. In Matteo le donne sono gioiose, vanno a dire ai discepoli. Quindi sono tante contraddizioni dal punto di vista letterario. Questo significa che non sono testi da prendere alla lettera, ma che il registro letterario serve per tramandare un messaggio molto più importante, che è il messaggio teologico. E il messaggio teologico riguarda questa certezza che il Signore ha superato la morte, ha vinto la morte, ma anche questa difficoltà da parte dei discepoli per riconoscere tale vittoria. Un attimo che mi è andata su il chat, allora vediamo un po' altre domande. È il genere letterario del Vangelo, però trae in inganno. No, non trae in inganno, Chiara e Filippo, è che noi dobbiamo conoscere i generi letterari. Non possiamo leggere il Vangelo come si legge, per esempio, le pagine gialle del telefono o come si legge la cronaca nera. Sono cose diverse, o come si legge una cronaca sportiva. Per leggere il Vangelo dobbiamo capire le chiavi letterarie che gli autori hanno usato nel scriverlo. Dobbiamo interpretare queste chiavi. Quindi non si può leggere, io non posso essere così illuso e dire apro il Vangelo, lo capisco, perché è stato scritto con uno stile, è stato scritto con una serie di linguaggio che non è più il nostro. Allora noi dobbiamo farci aiutare, è quello che si cerca anche di fare in questi servizi attraverso il Centro Studi Biblici, di entrare nella comprensione del testo, e conoscendo quali sono le chiavi che gli autori hanno usato. Per cui non trae inganno, è che noi siamo spesso, non siamo capaci di capire bene questi testi, allora non essendo capaci li leggiamo in maniera letterale e facendo questa lettura perdiamo il significato del testo e poi entriamo in confusione o in contraddizione con i testi stessi. Valentin, perché Luca parla della conversione e il perdono dei peccati come fossero due cose distinte? Ma non sono due cose distinte, Valentin, perché diciamo la conversione è quel cambiamento che deve far sentire all'essere umano l'amore incondizionato di Dio. E quando io faccio questo cambiamento, io cambio la mia mentalità, allora posso sentire che quell'amore finalmente è efficace in me e questo amore mi libera da qualunque male, mi libera anche dal peccato. cioè il perdono dei peccati è come la garanzia che l'amore di Dio è sempre incondizionato, che Dio non esclude nessuno da questo amore. Però l'uomo deve essere anche, possiamo dire, in grado di volerlo, si deve anche aprire a questo amore, non può essere imposto. Quindi prima ci deve essere anche ci deve essere un atteggiamento da parte dell'uomo, dell'essere umano, di cambiare mentalità, di non essere complice dell'ingiustizia, per esempio, no? Il fatto che si comincia da Gerusalemme, si comincia dal posto dove Gesù è stato condannato, e da lì bisogna cominciare a parlare di questo amore incondizionato del Padre. Franzi da Cagliari, infatti il loro problema è che non siamo disposti a seguire in tutti i sensi Gesù, comportandoci, e questo è il problema, Franzi. Noi diciamo Gesù è risorto, ma le nostre eucaristie non esprimono questa risurrezione. Le nostre eucaristie spesso sono, le nostre celebrazioni sono cose noiosissime, cose proprio di una routine, di una specie di... Ma questo non è l'eucaristia. L'eucaristia è il momento in cui non facciamo esperienza del Cristo risorto, dovremmo veramente viverle in modo molto molto profondo, molto ricco, con molto entusiasmo, perché da questa Eucaristia noi dobbiamo essere lanciati alla missione, dobbiamo essere proprio i proclamatori di questa buona notizia, dobbiamo essere noi la buona notizia con la nostra vita. Allora il problema si pone qui. Luca sta parlando di una comunità che celebra l'Eucaristia, noi non abbiamo ancora forse colto questo aspetto. Il fatto del pane, del pesce, della parola, quelli erano elementi tipici dell'Eucaristia nelle prime comunità. Si mangiava il pane, si benediva il pane, si ascoltava la parola e poi si mangiava insieme qualcosa, un po' di pesce, si continuava con la cena. Quindi Luca qui si sta presentando una comunità che celebra l'Eucaristia, e soltanto celebrando l'Eucaristia allora hanno fatto esperienza del risorto. Il Signore in questo momento che ha chiesto fate questo in memoria di me, il Signore ha aperto finalmente gli occhi e questi sono usciti da questa cecità che avevano. Roberto, grazie, grazie a voi anche. Giovanni da Procida, grazie Riccardo, scusa se sono fuori tema, come porre a fronte alla morte delle persone care che sappiamo non aver vissuto pienamente, solo la vita vissuta per altri permette la pienezza, giusto? Ma anche questo aspetto, Giovanni, noi possiamo dire che la morte non interrompe la vita della persona, per cui anche superata questa soglia, si può parlare ancora di una crescita, si può parlare ancora di una maturazione, certamente non siamo persone che già su questa terra viviamo la pienezza al massimo. Allora, anche quello che una persona per una situazione di malattia o altri non è riuscito a vivere, non è che gli viene tolto questo. Intanto finché si trova su questa terra accompagnato dall'amore delle persone che le stanno vicine, viene completata con questo amore. E poi, superata la morte, il limite fisico che ha impedito anche che questa persona vivesse bene, superata la morte, io non so dire come, però io sono convinto che questa trasformazione, questa ricreazione che avviene nell'essere umano, gli permette poi di vivere e di continuare a crescere in quelle cose sue buone che portava dentro di sé. E Franzi da Cagliari, ma in effetti conta poco dove è stato incontrato Gesù. Sì, l'importante è sentirlo vivo e sentirlo che veramente è presente nella nostra comunità, nella nostra vita, come colui che ci contagia ancora questa voglia di vivere, questa volontà di vivere come lui ha vissuto. Davide Vicenza, Riccardo, la risurrezione è la vittoria sulla morte, cioè sulla logica mortifera del peccato che ci fa vivere incentrati su noi stessi. Certo, la morte, in questo caso è la morte fisica, ma la morte fisica si sentiva che fosse, si considerava come la fine di tutto, poi magari ci sarebbe stato qualcosa nell'aldilà, a quel tempo si pensava così. Invece Gesù dice che la morte fisica non interrompe la vita della persona, che quella che la può interrompere veramente e entrare in queste dinamiche di male, vivere chiuse in questa realtà di peccato. Allora questo può essere veramente la fine per la persona. Quindi Gesù libera anche da questo, dal momento che ha dimostrato un amore più grande di tutto il peccato che le hanno lanciato addosso. Quindi c'è questa anche speranza di sapere che l'essere umano può uscire da logiche di morte, in questo caso diciamo che sono stati toccati dal male, perché Gesù questo male l'ha vinto, e se noi ci lasciamo convincere, ci lasciamo un po' persuadere o attirare da questa sua capacità di amare, possiamo anche superare questa morte e questo male, certamente. E Franco, durante la messa sento una grande gioia durante l'abbraccio della pace, un attimo vedo tutto sotto un'altra luce più di quanto prendo l'Eucaristia. È normale? Ma sì, è normale, perché l'Eucaristia è questo, Franco. L'Eucaristia è l'amore che noi ci manifestiamo, che poi al momento di prendere il pane consacrato noi possiamo anche sentirci rincuorati, va bene, ma sarei molto triste che uno prende questo pane consacrato e quando dà l'abbraccio di pace non sente nulla. Sarebbe molto più grave questo, perché è nell'amore che noi dimostriamo che facciamo Eucaristia. E poi certamente il mangiare il pane già ci comunica quella forza per continuare a crescere in questo amore, sicuramente. Grazie al Modena Franco per me e perché dai un forte significato al gesto che fai, potrei sbagliarmi però, ma i gesti sono importanti perché tutta l'Eucaristia, anche Gesù quando si è seduto a tavola con i suoi ha fatto dei gesti molto importanti, quindi noi non possiamo vivere il sacramento senza gesti che rendano il sacramento vivo. Ecco, l'importante è non cadere magari come so dire, anche in quella specie di fanatismo un po' esagerato, no? Di bacio, abbraccio, cioè sì, una cosa normale, insomma, cioè non è una specie di esibizionismo anche su queste cose. Bisogna anche farlo con una certa, possiamo dire, normalità. Però il gesto è importante per poter anche comprendere poi quello che si fa, perché l'Eucaristia è un gesto, è proprio la memoria di un gesto che si è fatto, no? Di dare il pane come la sua vita, il suo corpo e di annunciare con questo pane anche una vita. È un amore che supera qualunque ostacolo, che supera la morte stessa. Riccardo, ma allora è impostata male anche la messa? Voglio dire, recitare il credo e altre preghiere, a parer mio, sono un po' inutili se vengono recitate come la. Certo, se dobbiamo recitare come filastrocche, che senso ha? Ecco, vedete, la celebrazione ha bisogno di essere sempre rinnovata. Noi abbiamo il Concilio che ha fatto un rinnovamento liturgico dell'Eucaristia, ha cercato di fare dell'Eucaristia un momento anche di celebrazione come popolo di Dio. Purtroppo anche le cose del Concilio non sono state ricepite, non sono state portate in quella linea che il Concilio aveva chiesto e ora si tende di nuovo a queste forme vecchie, si tende di nuovo a chiudersi nei ritualismi, nei formalismi, ma ognuno faccia come gli pare, ma io non ritengo che possa far crescere una persona a vivere l'Eucaristia come una specie di routine recitando le preghiere come le filastrocche. O si sa che cosa si fa e si vive bene, o altrimenti, secondo me, è tutto tempo perso, insomma. Edda da Catania, superata la morte, si è convinto che si continua a crescere, è un'affermazione importante. Ma certo, Edda, cioè, no, non è che noi, cioè, te pensa a tante potenzialità che noi abbiamo ancora dentro di noi che con la vita fisica non riusciamo a esprimerle. Gesù lo dice veramente, dice, se il chicco di grano non cade per terra e non muore, non dà frutto, cioè la morte per noi sarà un'esplosione di vita, Edda. Potremmo anche aumentare la nostra umanità, il nostro essere persone, in maniera che ancora neanche noi possiamo capire. E questa è la crescita, questa è la risurrezione, no? Questo è entrare in una dimensione in cui lo sviluppo non si ferma più, non è più condizionato come durante la vita terrena dai nostri limiti. Quindi il fatto che se io sto adesso qui parlando con voi non posso stare con Alberto in ospedale. Ecco, superata la morte non ci sono più questi limiti. Allora significa che c'è una crescita molto più grande della persona e non possiamo pensare neanche essere così presuntuosi che su questa vita fisica o terrena noi abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo i nostri difetti, abbiamo le nostre cose che non vanno ancora bene. Quindi tutto questo andrà piano piano poi come superato, in modo che dopo la morte c'è ancora questo continuo, possiamo dire, movimento verso la pienezza. Certo, se uno sulla vita terrena raggiunge il massimo, benissimo, però noi pensiamo che la vita è talmente bella perché ci dà la possibilità di continuare a crescere anche superata la morte. Giovanni da Procida, infatti, per quello che vale, io non dico più neanche una preghiera. Va bene, queste sono cose che bisogna vedere nella comunità, Giovanni, cioè se uno prepara l'Eucaristia con la sua comunità e si fanno delle preghiere belle, si possono sempre dire, se uno si sente un po' isolato, vede un po' come difendersi da queste cose. L'Italia, grazie Riccardo, non dimenticherò l'Eucaristia celebrata a Semini, sentiva la presenza di Gesù vivo, grazie l'Italia, grazie alla Modena, e da questa affermazione ha dato conferma a una mia esperienza, quindi non faccio fatica ad accettarla, va bene? Di nuovo Chiara e Pierfilippo, però è difficile vivere l'Eucaristia così se non si ha una comunità di riferimento. Ecco, dobbiamo fare comunità, Chiara. Non possiamo mantenerci con le mani crociate, andare a una messa dove ci maltrattano, per esempio, io non ci andrei mai. Se io vado in una chiesa dove il prete mi maltratta, io mi alzo e scappo via. Cioè, non posso essere umiliato, non posso essere offeso, trattato male. Questo è contrario all'Eucaristia. Quindi, se le chiese dove la gente viene trattata male si svuotassero, sicuramente magari ci sarà un'altra possibilità di costruire comunità. Dobbiamo costruire la comunità, certamente. Dobbiamo essere noi comunità. E questo è un impegno che tocca a tutti noi. Patrizia da Cagliari, hai ragione, Vitalia, io non ho più provato quella pienezza, emozione, è stata un'esperienza bellissima. Bene, torno da Roma, quindi la risurrezione non è tanto il passaggio da morte a vita, ma una vita che continua. Certo, cioè, noi non possiamo, vedi Antonio, non dobbiamo opporre la morte alla vita, ma la vita è una cosa a sé, che di per sé è unica. La morte, intesa come morte fisica, si oppone alla nascita. Noi nasciamo e sappiamo che a un certo momento dovremo morire, che le nostre cellule non si riprodurranno più. Ma noi sbagliamo dicendo vita e morte, perché la vita è una realtà unica, che per la sua qualità è definitiva, quando è la vita che noi riceviamo da Dio, una vita fecondata dall'amore. Che poi uno si possa chiudere la vita e possa cadere nella morte per sempre, questa è un'altra possibilità, no? Nell'Apocalisse si parla della seconda morte. Quindi è possibile che una persona, è probabile, si può dare questa ipotesi, che una persona si chiuda la vita. Allora lui stesso entra in una tenebra che può essere anche per sempre. Però queste cose sono, diciamo, delle ipotesi nel caso in cui uno rifiuti veramente questa vita, ma non la morte come opposta alla vita. Mamma mia, Riccardo, con tanti carichi abbiamo perso e le mortificazioni che riceviamo dai pastori, grazie Riccardo, bene. Alberto sta chiamando, allora lo colleghiamo con noi. Alberto ci sta chiamando dall'ospedale, così segue la diretta anche lui. Allora Alberto, sto ancora con la diretta, sto parlando di te, al gruppo che sono collegati questa sera, stiamo chiedendo delle domande. Allora, c'ho Alberto qui nell'altro computer per Skype, che dalla sua stanza dell'ospedale manda i saluti. Quindi è tutto bellissimo, tutta una bella faccia, sto vedendo, una bella luce dell'ospedale. Ecco, Alberto manda tanti tanti saluti, ecco, c'è anche Ferruccio e c'è anche Fabrizio e Alessia, quindi possiamo salutarci qua. Scusate se qualche domanda mi è saltata adesso col fatto che Alberto si è messo anche in comunione con noi, però ci voleva anche questa sua presenza per essere ancora più completi. Benissimo, grazie, grazie a tutti voi. Un attimo che tolgo la...